Ah, Maria, carissimi, benvenuti a questa seconda istruzione mariana. Nella prima istruzione abbiamo visto appunto l'importanza e la bellezza dello studio su Maria, uno studio fatto che naturalmente è alimentato dalla preghiera, e quindi abbiamo visto appunto come bisogna, in che modo bisogna studiare Maria. E poi abbiamo anche tracciato il programma, che si divide in tre parti. Ecco, la prima parte si parlerà appunto della missione di Maria. Poi la seconda parte si parlerà dei privilegi e poi nella terza del culto. Ecco, per quanto riguarda la missione affidata a Dio, alla Madonna, la missione che è lo scopo, la ragion d'essere della sua stessa esistenza e quindi di tutti i suoi privilegi di natura e di grazia, fu, come abbiamo già accennato, quella di essere la madre universale, cioè sia del creatore che delle creature, e quindi conseguentemente mediatrice universale e regina universale. E questa singolarissima missione si può considerare sotto un quadruplice aspetto, vale a dire nell'eterno decreto di Dio che la decideva, cioè la predestinazione, poi nella manifestazione di questo eterno decreto divino, mediante appunto le profezie, e poi nella sua attuazione, e quindi nella appunto maternità divina e la maternità spirituale, e poi nelle sue immediate conseguenze, quindi la mediazione universale e la regalità universale. E quindi, ecco, noi possiamo quindi dividere a nostra volta appunto questa singolare missione di Maria in quattro parti. Quindi la predestinazione di Maria nella sua singolare missione, quindi poi le profezie che la manifestano, la singolare missione di Maria nella sua attuazione in se stessa e la singolare missione di Maria nelle sue conseguenze immediate. E noi in questa appunto istruzione vogliamo appunto parlare della predestinazione di Maria Santissima alla sua singolare missione. Quindi questa è l'istruzione di oggi. Ecco, tutto ciò che avviene nel tempo è stato preordinato da Dio fin dall'eternità. Ecco, quindi, e quindi la missione che compì la Vergine Santissima nel tempo fu quella stessa la quale era stata preordinata ab eterno da Dio. Quindi la Vergine Santissima nel tempo adempì, come proveremo a suo luogo, l'altissima e singolarissima missione di Madre Universale, quindi sia del Creatore che delle creature. E quindi, vedete, questa è una missione altissima, singolarissima, e quindi alla quale ella venne predestinata ab eterna da Dio. Quindi fu davvero, come dice Dante, ecco, nel paradiso, che era termine fisso d'eterno consiglio. Quindi, ecco, noi divideremo appunto proprio anche in questa istruzione, vedremo appunto la predestinazione singolarissima di Maria. Ecco, questo è il primo punto. Poi la predestinazione, che è anteriore a quella di tutti gli altri, poi la concausa della predestinazione a quella degli altri, e poi la predestinazione gratuita. Quindi ecco questi. Ecco, vediamo la predestinazione singolarissima. Quindi la prima cosa che colpisce la nostra mente, ecco, nel considerare la predestinazione di Maria, è la sua singolarità, dovuta al fatto che ella fu predestinata a alla missione altissima di madre del creatore e madre universale delle creature. Quindi con quello stesso eterno decreto con cui Cristo stesso venne predestinato figlio di Dio e mediatore delle creature. E bene comprendere questo è necessario premettere che Dio, con unico ed eterno atto del suo volere divino, decretò tutto il piano della creazione, abbracciando tutte le cose che in qualsiasi modo furono, sono e saranno, vale a dire i minerali, i vegetali, animali, uomini, angeli, Maria Santissima, Gesù. Tuttavia, siccome la nostra mente, per la sua nativa debolezza, non può abbracciare simultaneamente tutte le cose racchiuse in quell'unico ed eterno atto del suo volere divino, i teologi sogliono distinguere in esso vari momenti o segni, che sono chiamati appunto decreti, in quanto che l'atto divino, formalmente unico, è virtualmente molteplice. Quindi distinguiamo in quell'unico decreto formale tanti decreti virtuali, quando sono le cose tra di loro realmente distinte, in qualche modo tra loro indipendenti. Quindi noi diciamo che la Vergine Santissima venne predestinata con quello stesso decreto con cui fu predestinato Cristo suo figlio. Ed è ciò che costituisce la singolarità della sua predestinazione, quindi prima radice di tutte le altre singolarità. Quindi non si hanno, a nostro modo di intendere, due decreti virtuali, uno dei quali riguarda il Verbo incarnato e l'altro la sua Santissima Madre, no, cioè con un identico decreto, quantunque non alla pari, Dio ha predestinato Cristo, figlio di Dio e mediatore, e Maria, madre di Dio e mediatrice. Quindi, in tal modo, questi due personaggi che dominano tutta la creazione ci appariscono indissolubilmente congiunti ab eterno dalla mano stessa di Dio, cioè come il fiore unito al suo stelo, il sole al firmamento in cui brilla e la perla allo scrigno in cui è custodito. Queste sono affermazioni che hanno poi naturalmente delle radici stabili e delle conferme autorevoli. Ecco, abbiamo le voci autorevoli del Magistero, della Sacra Scrittura e della stessa ragione. Ecco, vediamolo. Quindi, ecco, vediamo il Magistero, ecco, ecclesiastico. Quindi, abbiamo. Ecco, due sommi pontefici, appunto con due bolle che appunto parlano appunto di questo decreto, uno stesso decreto. Ecco, Pio IX, con la bolla Ineffabilis Deus, che appunto riguarda appunto la proclamazione dogma dell'Immacolata Concezione, e poi Pio XII, ecco Pio XII con Munificentissimo Deus sulla bolla che poi porta alla proclamazione del dogma dell'Assunzione. Ebbene, in queste due bolle, sia Pio IX che Pio XII, hanno dichiarato esplicitamente che i primordi della Vergine erano stati prestabiliti mediante uno stesso decreto, un edonque decreto, con l'incarnazione della Divina Sapienza. Quindi la Vergine Santissima, inseparabile dalla Sapienza incarnata, Gesù, dovette essere necessariamente predestinata insieme con essa, con lo stesso identico decreto, come parte essenziale dello stesso eterno consiglio divino, il quale voleva l'incarnazione del Verbo mediante una donna, fatto da donna, no? Quindi, Quindi ecco il magistero ecclesiastico, addirittura appunto con due bolle pontificie riguardanti due dogmi, no? Quindi l'Immacolata Concezione e l'Assunzione. E poi ecco, vediamo la Sacra Scrittura. Ecco, nella Sacra Scrittura la Madonna viene sempre presentata strettamente congiunta a Gesù. Pensate, già dal libro della Genesi, Genesi 3,15, dove si parla della donna che insieme al suo seme schiaccia la testa al serpente, fino all'Apocalisse, quindi l'ultimo capitolo della Sacra Scrittura, ecco, vediamo che c'è sempre questo riferimento della donna con il Messia, con il Figlio di Dio, il Redentore. Infatti poi San Pio X, nell'enciclica Die Illum, dice che nelle Sacre Scritture, quasi tutte le volte in cui viene predetta la nostra grazia futura, quindi il Salvatore degli uomini, viene presentato congiunto alla sua madre. Quindi, capite, se c'è questa unione dal Figlio Gesù, alla madre, quindi c'è proprio questa predestinazione singolarissima, ecco, di Maria, quindi c'è questa conferma. E poi c'è anche la conferma della ragione. Ecco, la ragione ci dice che i termini madre e figlio, maternità e filiazione, sono termini correlativi. I correlativi hanno una vera simultaneità, di modo che l'uno non si può concepire senza l'altro. Quindi, il modo stesso con cui Gesù viene, no? Quindi si incarna, e quindi in questo decreto ab eterno lo fa appunto per mezzo di Maria, la madre sua, la quale gli comune tempo la natura umana. Orbene, quindi se c'è stato il decreto divino riguardando Cristo, figlio di Dio e mediatore, quindi ne consegue che c'è questa predestinazione di Maria che è strettamente unita a quella di Gesù, quindi fu una predestinazione singolarissima, quindi diversa da quella degli altri predestinati. E quindi c'è anche una differenza, ecco, possiamo dire, c'è una differenza rispetto alla nostra, sia quanto al termine, ecco, mentre la predestinazione di tutte le altre creature ragioni, per esempio angeli e uomini, indirizzata alla gloria eterna, quindi a ottenersi mediante la grazia, la predestinazione di Maria invece è indirizzata quanto al termine, alla maternità dell'uomo Dio mediatore. Quindi si dice che appunto è una maternità che appartiene all'ordine ipostatico, no? Dell'uomo Dio. E quindi questo è incomparabilmente superiore alla grazia e alla gloria. E quindi ella venne predestinata a quel grado amplissimo, eccezionalissimo di grazia e di gloria che era proporzionata e conveniente a tale altissima dignità. Poi anche è differente dalla nostra quanto all'estensione. Per esempio per tutte le creature, ecco, per gli uomini, per esempio, questa predestinazione, cioè prima la parte ecco, che riguarda ecco, la provvidenza comune, no? Quindi per esempio l'esistenza dell'anima, le sue facoltà, e poi c'è questa predestinazione stessa alla grazia, alla gloria, no? Quindi con il fine soprannaturale, i mezzi a essi proporzionati. E quindi la predestinazione dell'uomo incomincia là dove termina la provvidenza comune, quindi nell'ordine naturale. Mentre nella Vergine Santissima ogni cosa, quindi non soltanto la grazia e la gloria, ma anche la sua stessa esistenza, quindi l'anima, le facoltà, fu effetto della predestinazione. Mentre quindi in noi l'effetto dell'esezione, la grazia e la gloria, è separabile dalla provvidenza comune, poiché non tutti beneficiano della predestinazione. E quindi nella vera e santissima, al contrario, la provvidenza comune cedette completamente il posto alla predestinazione. E quindi il fine primario per cui Dio volle creare Vergine Santissima fu proprio questo, quello della maternità del Redentore divino. Quindi tutto ciò che ella è, sia naturalmente che soprannaturalmente, lo deve alla sua predestinazione, quindi alla missione di madre del Creatore e madre universale delle creature. Quindi vi è una differenza enorme, quindi, come vedete, tra non soltanto di grado ma anche di specie, fra la predestinazione di Maria e quella delle altre creature ragionevoli, quindi angeli e uomini. Per questo noi, ecco, diciamo che questa predestinazione è singolarissima, ecco, quindi abbiamo visto in questo primo punto. Ora vediamo la predestinazione che è anteriore a quella di tutti gli altri. Quindi, per il fatto stesso che la predestinazione di Maria fu singolarissima, fu anche per necessaria conseguenza anteriore, quindi anterioridad di natura e non già di tempo, logica e non cronologica, a quella di tutte le altre creature ragionevoli. Quindi essa è la primogenita fra tutte le creature. Qui, anche qui ci sono delle conferme che le possiamo prendere appunto come dalla Sacra Scrittura, dalla voce della Chiesa e dalla stessa ragione. Quindi ecco, vediamo la voce della Sacra Scrittura. Ecco, pensiamo a Gesù, no? Quindi che tutto è stato fatto, è il verbo di Dio, no? È il verbo che, per mezzo del quale poi tutto è stato fatto, è stato creato, no? Tutto è stato fatto per mezzo di lui, in vista di lui. Quindi abbiamo proprio le conferme nella Sacra Scrittura, no? Pensiamo a San Giovanni, capitolo primo, nel prologo, no? Quindi soprattutto il versetto 3, che dice: il verbo, tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto. Poi abbiamo nella lettera ai Colossesi, al capitolo 1, versetto 16, quindi tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Poi la prima ai Corinzi, capitolo 8, versetto 7, un solo Signore Gesù, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo in lui. Quindi vediamo, ecco, tutto è stato, tutta la creazione è tutta orientata a Cristo, viene da Cristo, è tutto per Cristo. E ora c'è la voce della Chiesa che appunto nella sua liturgia parla appunto di questa unione con Maria, con Gesù, di Maria con Gesù, in quanto in due versetti, due brani scritturistici della liturgia lo troviamo applicati alla Madonna e quindi che riguardano questa eterna predestinazione della Vergine Santissima e quindi sempre in unione naturalmente con Gesù, no? Ecco, l'Ecclesiastico, capitolo 24, versetti 1-15, dice: la sapienza farà il suo elogio e dirà: io uscii dalla bocca, ossia della mente, dell'Altissimo, primogenita avanti tutte le creature. Da principio e prima di tutti i secoli io fui creata. Quindi la liturgia che applica a Maria. Poi anche i Proverbi, il capitolo 8, versetti 22 e 31, quindi che applica a Maria, dice: Dio mi possedette quel principio delle sue azioni, prima delle sue opere, fin dall'ora. Fin dall'età più remota io fui costituita, dalle origini, dai primordi della terra. Quando non v'erano abissi, io fui concepita. Quando non v'erano sorgenti, cariche d'acqua. Prima che i monti fossero piantati, prima dei colli io nascevo. Quando ancora non aveva fatto la terra, nelle campagne, nelle prime zole del mondo. Quando fissava i cieli, io ero là. Quando posava una volta sulla superficie dell'abisso. Quando dava consistenza alle nubi in alto, quando dava forza alle sorgenti sotterranee. Quando fissava al mare il suo ambito, perché le acque non oltrepassassero i suoi ordini. Quando poneva le fondamenta sulla terra, io ero accanto a lui, quale architetto. Ero tutto compiacenze di per lì, ricreando in sua presenza ogni momento, ricreandomi il globo terrestre, e il mio compiacimento sta nei figli dell'uomo. Quindi questa è la voce della Chiesa, e poi c'è la voce della ragione. Ecco, la ragione stessa, ci dice che, la prima, ecco, fra tutti i predestinati, ha dovuto essere quella creatura ragionevole, che è la più vicina a Cristo. Quindi Maria è proprio questa, la creatura ragionevole, più vicina a Gesù. E poi ecco, la ragione stessa ci dice che Dio vuole le creature anche a secondo il grado della loro bontà e della manifestazione della sua gloria, per i quali vengono create di modo che le creature più nobili sono volute prima di quelle meno nobili. E quindi vediamo appunto come la Vergine Maria sta proprio al vertice, no, della nobiltà e della grandezza prima di qualsiasi altra creatura. Quindi conseguentemente, ecco, una logica conseguenza di questo inconcluso principio è che tutte le creature sono state create in vista di Cristo e di Maria, a loro gloria, quale loro regale corteo. San Bernardo dice, per Maria è stato fatto tutto il mondo. Quindi volendo intendere appunto che Gesù e Maria, come abbiamo visto, tutto è stato fatto, quindi sia per Gesù sia che per Maria. E poi un'altra cosa importante, Gesù e Maria sono stati voluti a Dio prima di tutti gli altri esseri, indipendenti da essi. E quindi, e questo è importante, quindi, cioè, il piano di Dio era quello di avere Gesù e Maria, prima dei nostri progenitori e anche, prima del peccato. Quindi questo è importante, cioè, erano voluti a Dio indipendentemente da loro e dal loro peccato. Quindi poi c'è stata l'incarnazione redentiva. Però, ecco, secondo poi molti teologi, poi in modo particolare dalla scuola francescana, si afferma appunto che Gesù si sarebbe incarnato nel grembo di Maria anche se non ci fosse stato il peccato dei nostri progenitori. E quindi poi naturalmente c'è stato il peccato, quindi l'incarnazione del Verbo, questa incarnazione è avvenuta nel grembo di Maria, ha avuto appunto come poi fine la redenzione dell'uomo. E quindi c'è questa redenzione che poi ha preservato, e poi vedremo anche meglio nelle prossime istruzioni, la madre stessa dal peccato originale, e quindi sempre in vista appunto dell'opera sua redentiva. E quindi Gesù e Maria sono stati voluti da Dio prima di tutti gli esseri, dipendenti da essi, e quindi anche dal peccato. Ora vediamo, ecco, siamo verso la fine, vediamo brevemente, ecco, c'è la concausa della predestinazione degli altri, cioè vediamo appunto le relazioni che intercorrono tra la predestinazione di Maria e poi la predestinazione degli eletti alla gloria del cielo, quindi gli uomini, assai probabilmente anche degli angeli. E quindi, appunto, vari teologi, la percezione di Maria fu in qualche modo causa, cioè concausa secondaria, quindi sempre subordinata a Cristo, che è la causa principale della predestinazione degli altri alla gloria del cielo. E quindi lo fu non solo in modo vago, indeterminato, immediato, quando cioè ci ha dato Cristo, ma anche in modo determinato, immediato, in quanto ciò insieme, cioè insieme ai meriti di Cristo, ci vengono applicati anche i meriti di Maria. E infatti i padri e gli scrittori della Chiesa ci ripetono su tutti i toni che la Vergine Santissima con Cristo e dipendentemente da Cristo è causa della salvezza di tutti, quindi vera causa della loro letizia temporale ed eterna. E poi la ragione illuminata dalla fede, dal piano stabilito ab eterno da Dio ed eseguito nel tempo, logicamente deduce il principio secondo il quale la Vergine Santissima è causa secondaria ovunque, Cristo è causa primaria. Quindi Gesù è redentore, la Madonna partecipe a quest'opera redentiva, quale corredentrice. E quindi anch'essa fu concausa efficiente la predestinazione degli eletti. Ecco, mentre naturalmente Cristo ha meritato di condigno, cioè con merito di stretta giustizia, si dice appunto che Maria ha meritato per gli eletti con merito di convenienza, de congruo. Tal modo ella ottenne con Cristo il comune effetto della salvezza del mondo. Poi la benedizione della Vergine Santissima fu inoltre concausa formale estrinseca, ossia esemplare della predestinazione degli altri. Quindi, possiamo dire appunto che la Madonna è la copia più fedele dell'archetipo divino, Gesù. E la sua filiazione adottiva supera quindi smisuratamente quella di tutti gli altri, e perciò stesso il tipo, l'esemplare, dopo Cristo, della predestinazione di tutti gli altri alla gloria. E poi la predestinazione della Vergine Santissima fu concausa finale della predestinazione degli eletti. Quindi, se tutto infatti venne creato a Dio in vista della gloria di Cristo e di Maria, ne segue che anche gli eletti, con la loro gloria, furono ordinati alla gloria di Cristo e di Maria, come famiglia e corte dei due sovrani del cielo, il re e la regina. Questo è veramente importante e bello. Ecco, siamo quindi alla fine. La predestinazione, quindi, alla singolare missione di Maria, del Creatore, quindi Madre del Creatore. Ma, cioè, missione di Maria, Madre Creatore e Madre Universale delle creature, ovviamente dobbiamo dire che fu un dono gratuito dell'infinita bontà e liberalità di Dio al suo riguardo, e di quella non potrà mai ringraziare debitamente l'Eterno per impegnarsi. Quindi un dono immenso che la Madonna non potrà mai ringraziare debitamente per tutta l'eternità, proprio un dono immenso, no? Quindi sia questo dono che riguarda la maternità divina, perché appunto la Madonna poté meritarla, e appartiene appunto poi questo all'ordine ipostatico, che è superiore all'ordine della grazia e della gloria, quindi fuori della sfera del merito. E poi va anche inteso il fatto che la Madonna ha raggiunto un grado singolarissimo di purezza e di santità, perché ha sempre corrisposto alla volontà di Dio, e quindi ha corrisposto alla grazia, che poi era una grazia, diciamo, abbondantissima. E poi la Madonna fu appunto predestinata ovviamente alla gloria eterna. Poiché Dio non poteva evidentemente permettere l'eterna dannazione della sua Santissima Madre. E quindi, da questi rapidi cenni intorno alla singolarissima predestinazione di Maria, quindi già possiamo, già si balena al nostro sguardo, in tutto il suo fulgore, quindi la singolarissima grandezza della Madonna. E quindi Dio l'ha collocata con Cristo al vertice di tutte le cose create, quindi razionali e irrazionali. E quindi noi uomini, composti di materia e di spirito, dobbiamo ovviamente prostrarci davanti a questo piano divino di Cristo, di Dio, e quindi riconoscere questo primato, di Cristo e anche di Maria in questa sua altissima missione di essere appunto una madre di Dio e madre nostra. E quindi poi vedremo anche successivamente questa sua particolare missione, poi anche riguarda appunto la sua bontà, una madre veramente di misericordia, attraverso la quale Dio manifesta appunto la sua bontà. Ecco, il Signore l'ha donata anche per noi, per farci sempre partecipi, della vita divina, proprio attraverso la Madonna. Quindi ringrazio dell'attenzione. Quindi poi vi aspetto alla prossima istruzione. Preghiamo la Madonna affinché affinché ci renda sempre degni figli suoi e seguaci di Gesù. Grazie e Ave Maria.